Prima della preghiera vorrei leggere un breve salmo, e qua il salmista esclama nel salmo 130: O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie che non allinano al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Non anche a noi, cari fratelli e sorelle, lo crediamo con tutto il cuore, ed è per questo che vogliamo guardare a Lui. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Non credo che tra di noi ci sia qualcuno che si senta così giusto da non avere peccati o difetti. Piuttosto, tutti noi vogliamo venire da Lui così come siamo. Io e voi, tutti noi vorremmo offrirgli onore e lode e chiedergli di continuare a parlarci attraverso la sua preziosa e santa parola. Prima che il fratello Frank si faccia avanti, alziamoci in piedi per pregare. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Signore, tu vedi il nostro desiderio, tu conosci il nostro desiderio, capite cosa intendiamo. Signore, se siamo tiepidi, pigri, toglici questo peso, Signore. Dacci il tuo buono Spirito Santo, dacci il fuoco nel cuore, che brucino per te, o Signore, perché possiamo lodarti, o Dio, che anche noi ti adoriamo nel modo giusto, Signore. Signore, abbiamo cantato queste meravigliose canzoni. Ti chiediamo di avere pietà di noi. Avvicinaci, Signore, al tuo cuore, al cuore del Padre fedele. Abbi pietà, Signore, questa sera, e benedici, oh Dio, perché siamo venuti, Signore, non per abitudine, oh Dio fedele. Non solo perché siamo qui, oh Signore, e vogliamo presentarci qui, ma Tu vedi i nostri cuori, Tu ci conosci, sai cosa intendiamo ognuno di noi, oh Dio. Preghiamo con fervore, Signore, abbi pietà di noi, aiutaci questa notte, così saremo aiutati, Signore. Se ci benedici, allora siamo benedetti. Signore, Tu conosci i nostri cuori. Forse abbiamo gioia, forse abbiamo dolore. Tu sai tutto, Signore, come ho ordinato ogni singolo cuore. Ma Tu sei in grado di dargli ciò di cui ha bisogno. Per questo guardiamo a Te. Ti chiediamo di togliere tutto ciò che Ti ostacola nella nostra vita, nella mia vita, in tutte le nostre vite, Signore. Sii vicino a noi, Signore, anche mentre continuiamo ad ascoltare la Tua preziosa e santa parola. Ti chiediamo di benedire il nostro caro fratello, Signore. Benedici tutti noi, Signore, e apri i nostri cuori per ricevere ciò che hai da dirci. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Lode e ringraziamento al Signore. Lo crediamo con tutto il cuore. Sull'altra sponda non ci sarà traccia di tutto ciò che è qui sulla terra. Il vecchio sarà scomparso e dimenticato, e tutto sarà nuovo. Anche il nostro corpo sarà nuovo. Ogni fragilità, ogni cosa che ci ha causato dei problemi, non ci sarà più. Paolo lo esprime in Romani 8, dicendo: non solo l'intera creazione, ma anche noi gemiamo in questo corpo, aspettando la redenzione del corpo. Ci sono sempre tante cose che vorresti dire, che ti passano per la testa, il cuore, che sono sul cuore, non sulla testa. Ma abbiamo già preso a cuore alcune cose delle canzoni e nei commenti. L'unica domanda è se c'è un reale desiderio di parlare di qualcosa di più dei insegnamenti e delle intuizioni bibliche. E devo ammetterlo onestamente, ogni volta che incontro persone che hanno voglia di discutere, provo un dolore molto profondo dentro di me. Non è di questo che si tratta oggi. Oggi si tratta di avvicinarsi al Signore. Che si sappia molto o poco, l'importante è che si possa dire: io so che il mio Salvatore vive e che lo vedrò anche quando la mia carne sarà tutta sparita. Vedrò Dio. Dovete semplicemente dire, si deve semplicemente dire questo chiaramente: siamo grati per ogni istruzione perché crediamo di avere il diritto di essere istruiti e insegnato correttamente, ma abbiamo anche il diritto a tutte le benedizioni, il diritto all'adempimento di tutte le promesse, e a volte ho l'impressione che riguardi solo me o tutti noi, che abbiamo in qualche modo addolorato il Signore, sia per l'incredulità, sia per qualcosa, ma Dio non può venire al suo diritto come vorrebbe. E il nostro legame con Lui e la nostra comunione con Lui non è così intimo, così caldo, come normalmente dovrebbe essere. Se prendiamo i nostri fratelli del primo cristianesimo, essi hanno esclamato: Maranatha, il Signore viene. Era un'aspettativa del ritorno del Signore nel loro tempo. Lasciarono le cose esterne fossero esterne, che stessero a destra e a sinistra, e non le hanno fermato, ma hanno servito il Signore. E come già detto, ricevettero le benedizioni e furono pronti e in attesa della venuta del Signore. E cosa servirebbe se sapessimo tutto correttamente, avessimo la giusta conoscenza e tutto, il buon insegnamento? Grazie a Dio per questo. Non ne farai a meno, mai. È parte integrante, è la base su cui costruire. Ma tutto questo è la base, la fondazione, e poi dobbiamo costruirci sopra, come abbiamo già visto qua. Tutte queste virtù non possono venire da solo, sono qualità divine che non portiamo con noi, ma che riceviamo da Dio. Se riuscissimo a portare anche sola una di queste virtù elencate in Secondo Pietro 1, allora non dovremo fare un tale sforzo davanti a Dio per essere benedetti da Lui e ricevere tutte queste cose da Lui. Ma credo che siamo destinati a permettere che il nostro amore per Dio e per l'altro diventi più intimo, più profondo in questi ultimi giorni. E il nostro Signore dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E poi ne aggiunse un altro comandamento dicendo: e io vi do un nuovo comandamento. È necessario praticare e vivere l'amore divino, non solo a parole, ma lasciare che il Signore ci mostri come questo può apparire nella pratica. Nelle ultime righe di Primi Corinzi 16, Paolo ha pronunciato alcune parole molto evidenti, dure, quasi sono incomprensibili. Egli termina queste prime 16 lettere alla Chiesa di Corinto con le parole, Primi Corinzi 16, versetto 21, il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema, maranata. La grazia del Signor Gesù sia con voi. Il mio amore è con tutti voi in Cristo Gesù. Si potrebbe dire, Paolo, sei stato un po' forte qua, un po' duro, ma credo di averlo detto anche qui di recente. Abbiamo guardato la parola del profeta Malachia, dove il Signore dice, in quel giorno vedrete la differenza tra chi mi serve e chi non mi serve, tra chi mi ama e chi non mi ama, tra chi mi segue e a chi non mi segue. Paolo sapeva che tutti coloro che non amano il Signore rimarranno sotto l'ira di Dio e che alla fine sono sempre sotto la maledizione. Quanto possiamo essere grati guardiamo dall'alto al basso a nessuno. Questi giorni sono finiti per sempre, ma guardiamo al cielo, al nostro Signore che ci ha preceduto e ha preparato la città e tornerà molto presto per riportarci a casa. Quando Paolo dice qua, se qualcuno non ama il Signore, sia anatema, è un'affermazione forte. Amiamo il Signore? Tu ami il Signore? Io amo il Signore? Com'è con noi davanti agli occhi di Dio? Non nel nostro giudizio, dove diciamo, Signore ti amo, e andiamo per la nostra strada. Chi ama il Signore lo servirà, si aggrapperà a Lui con tutto il cuore, camminerà obbediente sulla sua strada e si lascerà benedire e usare da Dio. La grazia del Signore Gesù sia con voi. Tutti noi vogliamo che sia con noi. Nel Salmo 105 abbiamo un confronto del modo in cui Dio camminava con il popolo di Israele. In questi due salmi abbiamo un riscontro dei alti e bassi con e tra il popolo di Dio. Nel Salmo 105, al versetto 5, si legge: ricordatevi dei prodigi fatti da Lui, dei Suoi miracoli e dei giudizi della Sua bocca. Voi figli di Abramo, Suo servo, discendenza di Giacobbe, Suoi eletti. Quando leggiamo questi detti, espressioni, in questo modo, ci vengono anche ricordati. Non solo questo, ma dobbiamo sempre pensare a ciò che Dio ha fatto. Le vie di Dio con il suo popolo hanno davvero superato le altezze e attraversato le profondità, i punti bassi. Ma proprio perché Dio ha donato tutto il suo amore, la sua grazia e la sua cura a questo unico popolo, si è preoccupato solo di questo popolo. Non diede nulla per gli Amorei e i Jebusei e per tutti quelli che erano, soprattutto per le sette nazioni che abitavano nella terra di Canaan, perché non aveva un piano per loro. Non erano nel suo programma. Dio ebbe pietà di Abramo, Isacco e Giacobbe e prese la sua strada con questo popolo. Abramo era il suo servo. Salmo 105, versetto 6. Voi, figli di Abramo, suo servo, discendenza di Giacobbe, suoi eletti, egli, il Signore, il nostro Dio, i suoi giudizi si estendono su tutta la terra. Egli si ricorda per sempre del suo patto, della sua parola da lui data per mille generazioni, del patto che fece con Abramo, del giuramento che fece a Isacco, che confermò a Giacobbe come un statuto, a Israele come un patto eterno, dicendo: ti darò il paese di Canaan come vostra eredità. Dio ha assegnato, ha diviso le parti, ha fatto in modo che tutto fosse giusto. Ricordo il sermone in cui il fratello Branham parla di quando la macchina fu rubata a un uomo, che il nemico non ha il diritto di mettere la mano o qualsiasi cosa sulla proprietà dei credenti. E quando consideriamo ciò che Dio ci ha dato come promesse, come benedizioni, quando consideriamo ciò che appartiene veramente alla vita della Chiesa, che non è come un club o un'associazione terrena, non una loggia, non un cimitero, ma l'organismo vivente del corpo del Signore, che deve servire affinché Dio possa glorificare se stesso ancora e ancora. Questo è un lato. L'altro lato è probabilmente che il nemico vuole sempre contestare ciò che in realtà è stato giustamente riconquistato e acquistato per noi. Non solo siamo noi stessi la legittima proprietà di Dio, perché il sangue è stato pagato come riscatto, come prezzo, ma anche tutti i diritti, tutto ciò che è stato promesso e destinati a noi come figli e figlie di Dio ci appartiene. E a volte dobbiamo renderci conto con profonda tristezza che il nemico vuole ancora esercitare il suo potere o il suo diritto, anche se ha perso ogni diritto nei nostri confronti. Sono particolarmente commosso quando sento che le persone sono credenti da 30 o 40 anni e hanno ascoltato tutti i meravigliosi sermoni e cantato le preziose canzoni e all'improvviso, come è successo oggi, arriva una telefonata che dice: «Fratello Frank, abbiamo in grandi difficoltà, siamo in grandi difficoltà», e poi inizia. E poi, alla fine di questa conversazione, ci si chiede che cosa hanno potuto fare Dio e la parola di Dio, che cosa ha potuto fare il sangue dell'agnello e lo spirito di Dio, se poi non chiamiamolo come incredulità. E il fratello Russo ha chiesto: qual è il nostro desiderio? Di che cosa si tratta? Solo di una cosa: che Dio possa dotarci della potenza dello Spirito Santo, che il diavolo venga fermato in tutte le cose, che non venga solo placato un po', ma che debba scappare, che deve andarsene. Non c'è un altro modo. Sapete che noi che crediamo con tutto il nostro cuore al nostro Signore e che lo amiamo profondamente, sappiamo che Egli ha vinto la morte. E questo torna sempre in primo piano durante un funerale. E si dice: «Signore, Tu hai vinto la morte». Ma non è ancora giunto il momento in cui la tua vittoria sarà totalmente compiuta, che la morte non ci sarà più, come dice l'Apocalisse. E sarà dal momento in cui la causa di Dio, l'opera di Dio con la Chiesa, arriverà alla sua conclusione. Ma sappiamo che la morte è una cosa che ha perso il suo diritto su di noi. E comunque la morte ha regnato su tutti i profeti, su tutti gli apostoli, su tutti loro fino ad oggi, e ha affermato il suo diritto. Ma una cosa sappiamo: che una persona credente fondamentalmente non muore, perché questo dice il nostro Signore nell'undicesimo capitolo del Vangelo di Giovanni, versetto 25: chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. I credenti vanno solo a casa, non muoiono. La morte non li divora, ma viene divorata per loro. Per loro è la porta e l'ingresso dal tempo all'eternità. Eppure, tutto dentro di noi si rialza, perché siamo stati destinati alla vita eterna come figli e figlie di Dio. Sappiamo che la morte regna su di noi ingiustamente. Il peccato, la malattia, la schiavitù, l'ossessione e quant'altro ci dominano illegittimamente, ingiustamente. Se crediamo a ciò che dicono le Scritture, tutti i danni fatti dal primo Adamo devono essere stati riparati dal secondo Adamo, ciò attraverso Cristo. Paolo lo spiega anche nella sua lettera ai Corinzi: poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Dobbiamo iniziare a ribellarci a tutto ciò che non viene da Dio. E allora riusciremo a dare alla fede la dinamite divina di cui ha bisogno per innescare o piazzare una carica esplosiva da qualche parte, in modo che coloro che sono legati possano essere liberati. Quando oggi ho sentito le parole fratello Frank, probabilmente è un'ossessione, un legame e così via. Oh, questo strazia il cuore. Nostro Signore aveva un ministero e nessuno potrà trascurare questo e nessuno potrà ignorarlo. Il ministero del Signore consisteva nel liberare coloro che erano in schiavitù, nel perdonare i peccatori, nel guarire i malati e nel proclamare l'anno di grazia del Signore. Così lo leggiamo in Isaia 61 e anche in Luca 4. Se la congregazione continua questo servizio, allora dobbiamo aspettarci che non sarà un bel servizio con tre canti all'inizio, uno alla fine, qualche coro in mezzo e uno a sermone, poi si torna a casa. Non possiamo più farlo, non con una conoscenza pulita. Di fronte a tutte le difficoltà, a tutti i problemi, a tutti gli effetti del potere del nemico, siamo lì a parlare di ciò che il diavolo sta facendo? O siamo lì, qui, per essere qualcosa che loda la grazia e la gloria di Dio? Per che cosa siamo qui, come figli di Dio? Che il nemico giochi a calcio con noi? O che Dio possa usarci e che possa glorificarsi e confermare la sua parola? Abbiamo visto che il popolo di Israele era destinato a essere il portatore delle parole divine di rivelazione. E che ci crediate o no, tutti gli altri servivano i loro dei. E l'ho detto qui non molto tempo fa, Tera e Nahor e tutti loro, padre o fratello d'Abramo, servirono divinità straniere. Anche Abramo aveva servito divinità straniere fino a quel momento. Ma quando Dio, il Dio vivente, gli apparve, la prima cosa era finita pienamente. I dei erano solo idoli per lui. E si allontanò da loro e credette e servì il Dio vivente. Lo guardò l'uomo, l'invisibile, come se potesse vederlo. Qui abbiamo letto, egli si ricorda per sempre del suo patto. Questo è la cosa bella con Dio. L'accordo è sempre limitato nel tempo, quello che accodiamo noi. È dipendente dalle nostre circostanze, ma ciò che Dio ha fatto è fatto per l'eternità. Egli si ricorda per sempre del suo patto, della parola da lui data per mille generazioni, del patto che fece con Abramo, del giuramento che fece con Isacco, che confermò a Giacobbe come un statuto, a Israele come un patto eterno, e poi viene dicendo: ti darò il paese di Canaan come vostra eredità. Questa era la promessa. Questo era il patto già stipulato con Abramo. Questo patto con Dio e poi con tutto Israele sul monte di Sinai. Che cos'era? Il patto di Dio non conteneva solo parole, ma c'era di più. erano promesse divine. È stata una conferma divina del fatto che egli è fedele alle sue parole. Doveva venire il giorno e l'ora in cui il Giordano sarebbe stato attraversato e la terra avrebbe potuto essere conquistata, perché questo era ciò che Dio aveva promesso. E aveva sempre persone con cui poteva andare avanti, che non erano tra quelle che brontolavano e lamentavano e guardavano indietro, ma che erano grate e andavano avanti. Dio sempre si lascia un resto, e vi dico che mi do sempre la colpa, e questo a volte mi porta a una profonda angoscia interiore, ma dobbiamo anche presentarci davanti al Signore come intera congregazione e come individui, e noi dobbiamo dire al nostro Signore, ditelo al vostro Signore e fatelo tutti con tutto il cuore: Signore, Tu ci hai parlato in questi giorni, Ti sei rivelato a noi, hai fatto rivivere davanti a noi le promesse per questo tempo e le hai messo nel nostro cuore. Abbiamo sentito e visto che sei lo stesso ieri, oggi e per sempre. Signore, dai ai tuoi servi la forza di proclamare la tua parola con audacia, stendendo il tuo braccio, compiendo miracoli e segni. Qualcuno potrebbe dire: sì, ci sono tanti evangelisti che fanno miracoli e segni. Smettiamola con questi paragoni. Sono contro di noi questi paragoni. Non va bene così. Cosa abbiamo da confrontare con falsi untori, con questo o con quello? Non è forse un nostro onesto compito davanti a Dio di confrontarci con quello che era nel cristianità originale, nel principio, per vedere se Dio può percorrere lo stesso cammino con noi, se stanno accadendo le stesse cose? Immaginate se passiamo il nostro tempo, e possiamo farlo 24 ore al giorno, a fare paragoni e a scegliere gli esempi necessari per poi tirare fuori la testa del cappio e andare avanti per la nostra strada. A noi non serve a nulla fare paragoni con evangelisti o credenti o chiesi o fratelli e sorelle che conosciamo o altro. Siamo solo serviti quando, se ci guardiamo allo specchio della parola di Dio, dicendo: Signore, è stato così e abbiamo ascoltato il messaggio della ristorazione, e così dovrebbe e deve e sarà di nuovo, essere di nuovo. Eccoci qui, aiutateci, aiutaci. Non possiamo fare a meno di noi stessi. E allora Dio resterà fedele alla sua parola, ma questo deve avvenire davvero, davvero in piena fede. Ripeto, quando guardiamo gli altri dicendo: sì, hanno sperimentato le benedizioni e guardato cosa c'è oggi, allora non abbiamo ancora capito come e cosa Dio ha parlato, ha detto a noi. Allora è il nemico che vuole distrarci dal nostro stato miserabile, dal nostro fallimento. Con una manovra diversiva, e come sembra, e probabilmente è riuscito a farlo abbastanza bene, ma non può andare avanti così. In noi si alza qualcosa che non vogliamo e possiamo più reprimere. Sono tuo, Signore, ho ascoltato la tua parola, il tuo amore abita in me. L'amore per Dio, l'amore per la sua parola, l'amore reciproco, l'amore divino in cui siamo inseriti. Tutto questo deve diventare attivo e anche tutti i doni dello Spirito devono trovare il loro posto. Dio ha messo tutto nella Chiesa e il fratello Branham l'ha detto chiaro e tondo: io posso mostrarvi dove Dio l'ha promesso e dove l'ha dato. Voi potete mostrarmi dove ha cancellato la promessa e dove l'ha tolta. E questo non esiste. Quindi, non voglio che consideriamo questa cosa come incredulità o poca fede, ma semplicemente che diciamo: Signore, siamo solo umani, non possiamo aiutare noi stessi o altri, ma vogliamo che tu ci aiuti, che tu vieni al tuo diritto. E un giorno tutti i demoni della malattia, tutte le potenze delle tenebre, il diavolo dovrà rendersi conto che noi parliamo nel nome del Signore e che la parola di Dio è anche legalmente vincolante per lui, e che deve sottomettersi alla parola di Dio nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Non c'è altro modo. Non possiamo continuare così. Non è possibile. Non sappiamo esattamente quale strada Dio stia percorrendo con noi, ma sappiamo una cosa. Deve essere un percorso biblico, senza se e senza ma, senza scuse a sinistra e senza scusa a destra. Affrontiamo questo compito divino. Vogliamo dire: Signore, non siamo ancora quello che dovremmo essere, ma neanche siamo quello che eravamo un tempo. Siamo pronti a crederti, a servirti, a obbedirti e ad amarti. Siamo pronti a metterci al tuo servizio. Prendici e fai con noi e attraverso di noi ciò che tu hai promesso. Non credo che sia necessario parlare di questo pensiero che qualcuno cerchi il proprio onore in questo processo. Dovrebbe essere un po' stupido. Chi di noi non si sarebbe reso conto già da tempo di quanto siamo poveri, di qualche cumulo di miseria rappresentiamo, di quanto ognuno di noi sia impotente, senza speranza. Non c'è più nessuno che possa strappare alberi, spiritualmente parlando, o compiere azioni, ma abbiamo un Dio in cielo, abbiamo un Signore che siede alla destra della mia maestà di Dio e che aspetta che tutti i nemici siano fatti diventare il suo scabello. La terra è lo scabello dei suoi piedi, perché il cielo è il suo trono. Dio è così grande, si estende dal cielo a questa terra, perché così è scritto letteralmente: il cielo è il mio trono e la terra è lo scabello dei miei piedi. Ecco perché Dio non è solo in cielo. Dio è sulla terra. Dio è presente. E quando la fede diventa una fede viva, allora Dio viene al suo diritto. E se tutti i nemici devono essere fatti diventare lo scabello dei suoi piedi, allora non solo in cielo, perché la terra è lo scabello dei suoi piedi. Qui, su questa terra, Satana ha gettato le persone la disgrazia. Ma qui, su questa terra, il Signore ha pagato il prezzo con il suo sangue, ha preso su di sé la maledizione. Qui, su questa terra, la vittoria di Dio, che ha avuto luogo sulla croce del Golgata, deve essere rivelata. Non c'è altro modo. Così deve essere, e così sarà, con l'aiuto e con la grazia del nostro Dio. Amen. Vogliamo alzarci per pregare. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore per il tuo potente parlare anche questa sera, e riconosciamo, Signore, che siamo nulla davanti a te, Signore, che non siamo in grado di fare nulla, Signore, ma che tu sei in grado di fare tutto. Signore, veniamo a te così come siamo. Non possiamo non possiamo fare nulla, Signore. Non siamo in grado di migliorarci, o Signore, ma guarda in basso con grazia. Accettaci, o Signore. Avvicinaci, Signore, alla tua croce. Soprattutto me, oh Signore, abbi pietà di me, Signore. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringrazio per la tua santa presenza, per la tua santa parola, per il tuo santo sangue, per il tuo santo spirito. E insieme ti chiediamo, vieni al tuo diritto che ti spetta nella nostra vita e in mezzo a noi. Facci vedere con i nostri occhi che stai tornando nella tua Chiesa, che tu ti riveli, che tu confermi la tua parola, che salvi i peccatori, che guarisci i malati, che liberi i prigionieri, quelli che hanno un legame, perché affinché la parola della croce diventi una potenza di Dio per tutti coloro che credono. Oh Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù.